Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Cirillo e Metodio, elevati a patroni d'Europa nella nostra liturgia, li invochiamo oggi per la pace in Europa.
Dal libro della Genesi, capitolo 22, versetti 1-14. Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, rispose, eccomi. Riprese: prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé i due servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: fermatevi qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo da voi. Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco. Prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e due insieme. Isacco si rivolse al padre Abramo e disse: Padre mio. Rispose: eccomi, figlio mio. Riprese: ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose: Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto, figlio mio. Proseguirono tutti e due insieme. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò suo figlio Isacco e lo depose sull'altare sopra la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo. Rispose: eccomi. L'angelo disse: non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito. Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. Abramo chiamò quel luogo: il Signore vede. Perciò oggi si dice: sul monte il Signore si fa vedere. Parola di Dio.
Abbiamo la prima parte del capitolo 22 che rappresenta la prova più alta per Abramo, col primo intervento dell'angelo del Signore che esprime il significato di questa prova. Poi vedremo domani il secondo intervento dell'angelo del Signore. Ecco, a voi la parola.
Ma provo a dire così un'impressione, diciamo, su come può essere maturata la fede di Abramo, perché nelle altre varie prove che abbiamo visto finora, in qualche modo c'è stata da parte di Abramo una, come dire, quando dice, ma io, il mio erede sarà il mio domestico. Insomma, nelle diverse prove Abramo ha cercato in qualche modo di, ha reagito così anche umanamente, ecco, quando va in Egitto, allora dice che sua moglie è sua sorella, insomma le varie così, diciamo, iniziative anche di Abramo. E invece in questo episodio quello che mi colpiva è che alla richiesta di Dio, prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, va e offrilo. Il testo continua: Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé due servi e il figlio Isacco. Cioè fa senza proprio esitazione o controbattere qualcosa, fa quanto gli è chiesto dal Signore. E a me faceva pensare come veramente se proprio la fede di Abramo attraverso le varie prove è cresciuta, è maturata, è arrivata a questo punto a una fede, diciamo, piena nel Signore, piena nella fedeltà del Signore, ecco.
Ma ieri nella lezione di Gigi che ha fatto Monte Tauro diceva, adesso non mi ricordo più basandosi su cosa, che i sacrifici poi previsti e comandati nel Levitico si radicano, ecco, su questo sacrificio di Isacco, però appunto là sono di animali, di altro, ecco, non più, perché Dio a un certo punto dice non voglio, ecco, i sacrifici umani, insomma. E questo, ecco, è una, come dire, è una visione. Ecco, però pensando poi anche a quello che si è detto più volte qui, appunto, che la Genesi viene dopo e quindi è in qualche modo una rivoluzionaria, no? Perché appunto Giovanni l'ha detto tante volte, quindi mi viene da usarlo. Mi pareva interessante anche vedere il contrario, cioè come nel Pentateuco si prevedono i sacrifici di animali, no? Del fior di farina, eccetera. Qui la Genesi dice ci può essere anche altro, cioè può essere Dio, può chiedere tutto, addirittura il sacrificio della promessa, no? Perché è chiaro che qui Abramo gli offre tutto, non solo il figlio, ma nel figlio anche tutte le promesse di Dio, e quindi Dio può essere visto a questo punto in tutt'altro modo da Abramo. Insomma, ci possono essere veramente delle aperture enormi. E quindi niente, mi sembra che questo però apra molto anche sul Nuovo Testamento. Cioè Dio può chiedere tutto, non solo sacrifici di animali.
Ma io notavo che c'è una progressione nelle richieste di Dio ad Abramo. Abbandonare la terra, andare in un posto dove indicato, così come qui anche d'altra parte non, il posto che indicherò non è neanche detto dove esattamente sia, soltanto in seguito viene rivelato, e poi l'abbandono, la scacciata del primo figlio, e poi adesso qui il figlio unigenito che ami, Isacco. E lui a queste richieste risponde con sollecitudine. Al mattino presto esegue la stessa sollecitudine che a me pare di vedere anche in Maria quando si alza di buon mattino per andare a visitare la cugina Elisabetta. Però a me questo che lui dice ai servi, ritorneremo da voi, io vedo qui la grande speranza e la fede di Abramo, cioè Dio provvederà a lui stesso, ecco. Però a fronte di tutto questo, una cosa che mi ha colpito questa volta è stata quando dice che prende l'ariete invece del figlio. Perché io non so perché, ma mi è venuto da pensare al sacrificio fatto, ad esempio, da padre Colbe invece dei suoi fratelli, quindi l'offerta della sua vita invece.
Il racconto di questo capitolo è passato alla storia biblica sotto il nome di sacrificio di Isacco. Naturalmente c'è da fare così un appunto su questo fatto, perché i sacrifici umani erano severamente proibiti e condannati in Israele. Il racconto di questo episodio, in cui notiamo che l'elemento predominante è l'obbedienza di Abramo, ed è veramente totale, un'obbedienza totale, che mette in chiaro l'evidenza di una fede veramente grande nello stesso Abramo, a cui il Signore, come vediamo, chiede quanto gli era di più caro: il figlio. Con questo suo gesto il patriarca sarà ricordato nella tradizione biblica come il modello del giusto che obbedisce a Dio a motivo della sua grande fede. E diciamo, la circostanza di cui si parla, di Isacco legato sull'altare, avrà molta eco nella pietà e nel rituale ebraico della Pasqua. I padri vedranno nel sacrificio di Isacco la prefigurazione di quello di Cristo. Anche il Corano allude a questo racconto, senza però nominare il figlio di Abramo. Il figlio che naturalmente Abramo avrebbe dovuto sacrificare sull'altare. Infatti, per la tradizione musulmana, è Ismaele che Dio domandò in sacrificio al patriarca, ad Abramo. E sarà attraverso di lui che si realizzerà la promessa divina di una numerosa discendenza.
Qualche giorno fa è stato detto che questa pericope, come si chiamano nei riti della sinagoga, cioè la parashà, sono pericopi lunghe che si leggono ogni sabato per arrivare a leggere tutto il Pentateuco in un anno. Quindi questa parashà comincia con Genesi 18, l'apparizione a Mamre, la predizione della nascita del figlio dopo un anno, e si conclude qui con il sacrificio. Questo mi ha colpito molto e mi ha riportato al primo libro di Samuele, alla preghiera di Anna quando offre suo figlio. Dice ad Eli: per la tua vita, Signor mio, io sono quella donna che era stata qui presso di te a pregare il Signore. Per questo fanciullo pregato, e il Signore mi ha concesso la grazia che gli ho chiesto. Perciò anch'io lo do in cambio al Signore. Per tutti i giorni della sua vita egli è ceduto al Signore. Cioè, come una restituzione di quello per cui tanto lei ha pregato, così come i patriarchi. Comunque, questa cosa mi ha colpito molto. Senza dubbio l'aspetto sacrificale è quello centrale, perché Dio stesso dice: va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che ti indicherò. C'è una nota della Bibbia di Gerusalemme che secondo me a me è piaciuta, insomma. Intanto ricorda come il monte del Tempio, secondo il secondo libro delle cronache, è il Moria, il monte del Tempio. E poi dice, all'origine del racconto, può esserci la fondazione di un santuario israelita dove, a differenza dei santuari cananei, non si offrivano vittime umane. Il racconto attuale giustifica la prescrizione rituale del riscatto dei primogeniti di Israele. Questi, come tutte le primizie, appartengono a Dio, però non devono essere sacrificati, ma riscattati. Io ho notato già qualche tempo fa che in più punti del Pentateuco si dice che il primogenito è del Signore, i primogeniti appartengono a me, come Esodo 13. Però questo non è da intendersi in senso cruento. E così anche i Leviti. Io ho preso i Leviti al posto dei primogeniti.
Come sappiamo, questa è l'ultima delle grandi prove di Abramo, la decima. Però, come mai, se non sbaglio, per la prima volta viene utilizzato questo verbo così particolare di mise alla prova, tentò? Perché? Che cos'ha di particolare questa ultima prova? A me sembra che la particolarità sia nel fatto che Dio è come se riavvolgesse il nastro, cioè abbandona il tono confidenziale e di rivelazione progressiva che aveva avuto con Abramo, fino addirittura a consentire ad Abramo di intercedere, di pregare, di intercedere per Sodoma e Gomorra, e ritorna all'imperativo. E cioè qui non c'è nessuna possibilità di colloquio, ritorna all'imperativo della prima prova, l'ecleca, vattene, ritorna, riprende, è la prima volta che dopo avergli chiesto di abbandonare la terra, di nuovo torna, vattene, nella terra di Moria. Ecco, ritorna l'imperativo, è una mitzvah questa qui. E questo contraddice tutta la promessa, le promesse che gli aveva fatto, la rivelazione, contraddice la ragione, va contro la ragione. E qui sta la grandezza di Abramo, e cioè che nonostante questo torna a fidarsi di Dio. E da che cosa dice, da cosa si capisce che torna a fidarsi di Dio, quando al versetto 5 dice: sedetevi qui con l'asino, mentre io e il ragazzo andremo fin là, ci prostreremo e torneremo. E quindi è questa fiducia incomprensibile, e che anche questa è contro la ragione, perché Abramo compie questa mitzvah, se ne va e si alza al mattino e va via presto, così come aveva fatto quando per la circoncisione, si alza al mattino presto e si circoncide.
Sono già emersi le intenzioni o gli scopi principali di questo testo, che in primo piano, quello che diceva adesso Stefano e anche qualcun altro, c'è la prova della fede, e il racconto di fatti è un racconto drammatico, l'autore è un genio, diciamo. Come fa come fa a raccontare quello che Abramo può aver avuto in animo e pensare? Lo tace, dice nulla. E anche quando Abramo apre la bocca nel dialogo con Isacco, aumenta il silenzio in realtà. Ecco, è più drammatico. Dov'è l'agnello? Figlio mio, il Signore lo provvederà. Quindi il lettore è costretto, leggendo, a sostituire quello che, a riempire questo silenzio, e naturalmente può riempirlo, ecco, aggiungendo molte cose, è costretto a pensarci lui. Non è un silenzio asettico questo, è un silenzio voluto letterariamente, cioè il lettore sa già che è una prova, ma vede, sa che Abramo non lo sa che è una prova. Per Abramo questo è un comando di Dio. Poi le altre, e quindi appunto hanno ragione, e credo che abbiano ragione la tradizione midrashica. Adesso non ricordo il rabbi che dice questo, ma che dice che una cosa così non si fa, non si fa solo con la fede, ci vuole anche l'amore, cioè non, perché questa è un'obbedienza, un'obbedienza della volontà, degli affetti, ma anche della mente, come diceva prima Stefano, incomprensibile. E c'è da chiedersi che cosa ugualmente Abramo credeva. Questa è una domanda certamente che leggendo viene al lettore inevitabile. E io penso che Abramo, cioè che meglio, che il racconto presuppone che Abramo era certo che era Dio che glielo comandava anzitutto, e che il Dio che gli comandava questo era sempre quello. È sempre il Dio della promessa, il Dio che lui conosce. Questo mi sembra il presupposto. Non è in dubbio questo punto. Dal momento che Abramo fa queste cose, significa, io penso, che il racconto presuppone questo. Poi ci sono gli altri scopi di questo testo, cioè che si possono derivare, che possono stare alla base anche di questo testo, dove emerge appunto la prova d'Abramo, che è quello che ha sottolineato Andrea e anche Sara prima, ed è molto possibile questo, molto nel testo, cioè che Dio non vuole i sacrifici umani. Ecco, abbiamo degli esempi, soprattutto nel libro dei Re, e abbiamo delle condanne, non solo nel libro del Levitico, nel Deuteronomio. Abbiamo delle condanne anche presso i profeti, Michea, Geremia, Ezechiele, sono dei punti in cui queste cose vengono, è un obbrobrio, vengono attribuite a delle usanze, ecco, o a cose, usanze sopravvissute, diciamo, ecco, attribuibili o ai popoli cananei, eccetera. Quindi abbiamo anche degli esempi molto strani, ricorderete, nel libro dei giudici, Jefte, siamo lì per adesso, perché non. Comunque certamente qui c'è, siccome si parla di Abramo e di un intervento diretto di Dio, cui si dice non fare, non toccare il tuo figlio, certamente significa contrario, Dio non vuole questo, e il lettore lo sa già, non sa come tutto, però sa che è una prova, forse per questo anche che all'inizio si dice con quel verbo Dio mise alla prova Abramo, è un'informazione che l'autore dà al lettore, e il lettore non può pensare che Dio veramente volesse arrivare al sacrificio umano. Il lettore lo sa o lo può pensare, Abramo non lo sa. Quindi rimane questo punto, e rimane sempre il mistero. Un brano come questo suscita molti interrogativi, rimane il mistero, appunto, come dicevo, di quello che Abramo può avere pensato di Dio. Normalmente ricordo quello che veniva sempre ripreso da Don Giuseppe e Don Umberto, forse non tutti voi ricorderete, ma quando si leggeva questo testo io ricordo molto bene, perché le cose della Bibbia me le ricordo benissimo anche 40 anni fa, e richiamavano uno studio di uno dei grandi linguisti europei, si chiama Auerbach, di cui anche un vecchio libro che adesso non so se sia in commercio, comunque c'è da qualche parte, c'è, è stato tradotto in italiano anche una serie di sue opere in un libro che si chiama Mimesis. Insomma, per farla breve, è una raccolta di diversi studi, fra cui c'è uno studio su questo testo. Lui era un ateo, da puro linguista, ma era un genio. E fa il confronto fra il racconto del sacrificio di Isacco in Genesi 22 con il sacrificio di Ifigenia nell'Iliade, che è un parallelo perfetto, ecco, e anche come soluzione, tra l'altro, un parallelo, perché mi sembra che anche Ifigenia alla fine viene salvata dall'intervento di Artemide, credo, insomma, di una divinità. Non voglio sbagliare, ma comunque c'è questo confronto che lui fa su un piano proprio letterario, cioè sapendo andare al di là della lettera e capire che cosa il testo presuppone. E la conclusione veniva sempre ricordata da Don Umberto, Don Giuseppe. La conclusione di Auerbach è che dietro il sacrificio di Ifigenia c'è il fato. C'è una legge ineluttabile, che è una legge anche superiore agli dèi. Invece dietro a questo racconto, al racconto della Genesi, c'è un mistero, c'è un vivente, lui dice esattamente, c'è un vivente. C'è una personalità che è vivente e misteriosa, con cui si entra in relazione, non è tutto stabilito. E questo mi sembra una cosa... Sì, che viene incontro, cioè che conferma il mistero che rimane in questa prova e che è coperto da questo silenzio. Abramo, l'autore, è, secondo me è un genio letterariamente, l'autore costringe il lettore a pensare, perché di Abramo dice delle cose che sono assolutamente irrilevanti. Si alzò al mattino presto, va bene. Sellò l'asino, c'è bisogno di fronte a questo problema c'è bisogno di dire che sellò l'asino, mise la legna, prese il coltello. È un modo straordinario per dire i gesti minimi di Abramo e costringere chi legge a porsi il problema di cosa Abramo avrà avuto in mente. Viene da pensare al mistero di Dio e anche a Gesù in croce, perché mi hai abbandonato, diciamo adesso, dove il mistero rimane e insieme all'ubbidienza. Ecco, preghiamo anche noi nel nome di Gesù, diciamo ascoltaci Signore.
Preghiamo per le chiese di Oriente e di Occidente, per intercessione dei santi Cirillo e Metodio, per l'unità tra loro. Il Signore ci conceda di vederla presto attuata, realizzata. Preghiamo. E per l'Europa, in particolare per i paesi che hanno conosciuto Gesù grazie all'annuncio dei santi fratelli, perché sappiano trovare vie di pace e di apertura a chi cerca un luogo in cui vivere. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E proprio per la pace, supplichiamo il Signore che fermi ogni forma di sopruso e di minaccia fra i popoli, allontani i rischi di guerra, per l'Ucraina, certo, e per tanti altri luoghi in cui si trema per paura di peggioramenti della loro situazione. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E per tutti coloro che nel nostro mondo oggi si scambieranno gesti e promesse di amore e nel ricordo di San Valentino, perché il Signore sappia trasformare quei doni in inizi di sentimenti autentici e benedetti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ancora, come nei giorni scorsi, preghiamo per i fedeli dell'Islam, che tanto legano la loro fede a quella di Abramo e alla sua offerta. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E per tutti i genitori che vedono morire i loro figli, perché il Signore abbia pietà e accolga il loro sacrificio che va oltre ogni ragione. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ricordiamo oggi i 48 anni di matrimonio di Bernadetta di Roma e di Vezio, suo marito. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ricordiamo oggi anche il compleanno dell'Emanuela Azzoni. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Vorrei pregare oggi per tutte le donne che vengono dall'est, almeno che fino adesso sono venute, forse adesso un po' meno, per intercessione di Cirillo e Metodio, per quelle che passano tanta parte della loro vita per mantenere le loro famiglie, ma stando di fatto molto lontano. E preghiamo per tutti quelli che sono ai confini dell'Europa e vengono da noi respinti. Preghiamo per intercessione dei santi patroni, anche dei popoli slavi. Per tutto questo preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Continuiamo a pregare anche per tutti gli ammalati che ci sono affidati. Ricordiamo sempre molto Gabriella Guidicini e poi sempre preghiamo per Patrizia e anche per due persone che ci ha affidato Fernanda. E sì, ecco, e poi sempre anche per la dottoressa Antonella Godano. Preghiamo. E ricordiamo oggi anche il papà di Chiara Evangelisti, in ricordo della sua morte, Alberto Manaresi. Preghiamo.
Concludiamo rinnovando la nostra preghiera per la pace. Preghiamo. Ascolto, Dio, le nostre preghiere e noi ti rivolgiamo nel nome del tuo Figlio, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.